due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, questa è la nostra Radio Wombat e la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un carissimo saluto a chi ci segue con, come dico sempre, insomma, con attenzione, con assiduità, e invece a chi ci dovesse incontrare per caso, per la prima volta, o insomma sotto segnalazione, o per interesse o per curiosità, e non ci segue con continuità, un breve biglietto da visita e di presentazione per dire che in questa trasmissione, che fa un po' il verso alla rassegna stampa e appunto si chiama Stampa Rassegnata, cerchiamo di partire da spunti di cronaca locale, guardando ciò che esce sulle cronache nei giornali che ancora la fanno, quindi Nazione, Repubblica e Corriere Fiorentino, per fare critica, per dare uno sguardo alle cronache e per dare la parola a protagonisti di conflitti, di vertenze, di situazioni che sono in movimento per la trasformazione sociale nella nostra area metropolitana. Questo è quello che possiamo e potete trovare. Quindi, detto questo, andrei, diciamo, a cominciare un po' la nostra trasmissione settimanale. Da osservatore delle cronache, mi permetto di autodefinirmi così, direi che siamo così una riflessione, una considerazione più che una riflessione generale. Siamo veramente tornati alla normalità capitalistica, visto che per se non due anni pieni, quasi, abbiamo continuamente dovuto tenere di conto della cornice di sfondo che era rappresentata dalla pandemia globale, con le sue ricadute territoriali, locali, con le specifiche che ovviamente andavano a descrivere una nuova città, un nuovo scenario urbano, tante discussioni, opinioni, soprattutto su quella che sarebbe potuta o dovuta essere la città del futuro, il post-Covid, il post-pandemia, ne usciremo migliori, ne usciremo uguali, ne usciremo peggiori. Insomma, piano piano questa emergenza sanitaria sembra, se non risolta, comunque spengersi dal punto di vista, diciamo, dell'emergenza. A questo ne segue anche un corrispettivo degli strumenti amministrativi, perché sappiamo che lo stato di emergenza sanitaria se ne va per lasciare invece il posto a uno stato di emergenza bellica, quindi si salta da uno stato di emergenza a un altro. Questa ovviamente è una riflessione che meriterebbe degli approfondimenti che non sono io né in grado, né il mio compito, né all'interno della radio, né più in generale, diciamo, dentro un movimento politico di opinione che pure c'è nel paese. Ma insomma, il fatto che saltiamo da uno strumento di emergenza a un altro sicuramente non è come dire uno scenario né auspicabile né desiderabile, eppure è la realtà. Insomma, però lo stato di emergenza sanitaria se ne va, proprio perché piano piano si va spengendo l'impatto sulla salute pubblica dei contagi da Covid, che pur ci sono, e che però un po' sarà per diciamo il prendere campo, per quello che sembrano dire gli osservatori più attenti dal punto di vista medico, sanitario ed epidemiologico, della variante Omicron 2, questa subvariante della variante Omicron, per cui molto molto contagiosa, ma nello stesso tempo non di grande impatto sulla salute. Un po' sarà per questo, un po' sarà forse anche per l'efficacia della copertura vaccinale, che come sappiamo non impediva la trasmissione del virus, quindi chi era vaccinato poteva sia contrarre che trasmettere, ma nello stesso tempo le vaccinazioni promettevano, e credo si possa dire che tutto sommato hanno funzionato anche in momenti peggiori della circolazione virale, di ridurre gli effetti e gli impatti sulla salute, quindi ostacolando o se non addirittura impedendo in buona percentuale la degenerazione dell'infezione in forme di malattia grave. Quindi questo per dire che seppure i contagi ci sono, seppure c'è ancora qualche coda per farsi i tamponi, seppure c'è ancora chi si fa delle quarantene, seppure esistono ancora dei protocolli ancora abbastanza rigidi, soprattutto nelle scuole, tanto per cambiare, anche questo è un capitolo che abbiamo affrontato con una certa continuità lungo tutta la pandemia, cioè la bolla e la cappa che si è calata sulla scuola, rendendola uno dei luoghi considerati di maggior rischio, poi del tutto da verificare, anzi addirittura smentito con statistiche di un certo peso e di un certo rilievo, ma insomma questo è, quindi ancora a scuola si indossano le mascherine, si mantengono le distanze, i piccoli soprattutto, e insomma questo è quanto. Però le cose stanno andando decisamente meglio, non si affollano gli ospedali, anche se qualche reparto Covid, come stavo dicendo, c'è ancora, ma di fatto si assiste dal punto di vista del dibattito pubblico, perlomeno dalle cronache e dei giornali, a una rimozione del capitolo Covid. Si, piano piano si rimuove e si è rimosso anche il ragionamento, o tutti i ragionamenti, che è un po' come quelli sul destino delle città e sul mondo e sulla società post-pandemia e post-Covid, avevano fioccato e proliferato nelle cronache e nel dibattito pubblico in questi due anni di, ripeto, di pandemia. Quindi questo per dire che non ne siamo necessariamente già usciti, non è per forza di cose finita qui, perché le incognite sono sempre e sono ancora tante, quindi non è né per gufare né per fare l'esperto, ma sicuramente c'è un aspetto, come dire, secondo me un po' cinico e un po' furbesco da parte del diciamo del dibattito mediatico, che è quello di rimuovere il Covid per rimuovere anche con questo ogni altro ragionamento su quelli che avrebbero dovuto essere e dovrebbero continuare ad essere gli impegni per una sanità pubblica, per una medicina di territorio, di cui appunto si è tanto parlato, e che se in un momento storico ne hanno parlato anche i poteri pubblici, i poteri istituzionali, i partiti, le forze politiche, cioè coloro che sono i protagonisti veri e diretti delle politiche neoliberiste con cui si è privatizzato e smantellato la sanità pubblica, e tra l'altro in maniera differenziale rispetto ai territori, per cui se qui vediamo dentro la nostra Toscana una degenerazione del sistema sanitario che certamente fa incazzare e fa rabbia, sappiamo anche che nonostante tutto siamo, non dico in un paradiso, perché è un po' la narrazione che ci hanno anche voluto costruire il Partito Democratico, prima DS, prima ancora PDS, prima ancora PC toscano, ma sappiamo che ci sono territori che nel nostro paese soffrono questi aspetti di carenza ospedaliera, di carenza di medicina di territorio, di carenza di sanità pubblica anche in maniera molto 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 più evidente e più conclamata. Pensiamo chiaramente alle regioni del sud Italia, dalla Calabria per arrivare in Sicilia, dalla Puglia passando per il Molise, l'Abruzzo o la Campania, e sappiamo qual è la situazione. Quindi nonostante quello che succeda lo vediamo qui sulle nostre cronache, sappiamo anche che succede ben di peggio, purtroppo. Niente, questo per dire che il Covid sparisce, e stavo dicendo, si torna alla vera e propria normalità, la normalità che nelle cronache torna in tutta la sua nefasta evidenza. Tornano le code delle automobili, il traffico impantanato nella zona della Fortezza, nella zona dei cantieri della tranvia. Tornano gli sfratti per morosità in maniera conclamata e anche preoccupante, torna il tema del carovita, torna gli sgomberi, e ne parleremo direi in maniera abbastanza in qualche modo approfondita, se così mi posso permettere di dire, per quello che riguarda i fatti legati allo sgombero di Viale Corsica. Tornano le promesse dell'amministrazione comunale in tema di infrastrutture, infrastrutture sostenibili, città intelligente, urbanistica, socialità, turismo e quant'altro. Insomma, quindi la normalità sembra veramente tornata sulle cronache. che una normalità che, lo dico appunto in questo tono che diciamo è quasi lamentoso, ma non perché diciamo ci sono degli elementi ovviamente della normalità, cioè di quello che era prima del Covid, che tutti abbiamo cercato di salvaguardare e ai quali tutti abbiamo aspirato durante le restrizioni che il Covid ci ha imposto, a torto o a ragione che fossero, quali per esempio il ritorno alla vita in comunità, la possibilità di stare in presenza, di svolgere attività, di svolgere spettacoli, live, cose legate alla cultura, allo scambio, allo stare insieme. Ci sono altri aspetti legati alla normalità capitalistica ai quali non avremmo mai voluto tornare, come quelli che in qualche modo ho tracciato per quello che ho visto nelle cronache di questa settimana, e che invece tornano in tutta la loro, ripeto, nefasto e nefando carico di significati. Ora, detto questo e fatta questa considerazione generale, che credo in qualche modo ci porta dentro una nuova primavera dal punto di vista delle cronache e del dibattito, una nuova primavera della quale di Covid con molta probabilità, io credo, faccio diciamo una previsione tra virgolette, se ne parlerà se non 0,5, e quindi si parlerà di molti altri temi. Certamente tra le novità che ci sono, come ho già detto, c'è la questione della guerra che impone attraverso le decisioni del governo già un nuovo stato di emergenza, legato all'energia, legato appunto alle forniture energetiche e chissà a quali altre attività e a quali altri elementi e aspetti della nostra vita sociale e collettiva. Vado a questo punto a mettere appunto le mani sulla cronaca e su quelli che sono stati fatti legati allo sgombero di Viale Corsica, e lo farei guardando la vicenda, prendendola proprio, come si può dire, dal fondo, cioè da quello che è più recente, cioè un articolo che esce sulla Nazione il martedì 22 di marzo, che noi lo riusciamo a vedere per l'appunto il giorno successivo, che è mercoledì 23, il giorno in cui vado a costruire la mia trasmissione. Mi preme quasi sempre dirlo, proprio perché su certi temi le notizie sono anche fluide, le cose sono in aggiornamento rapido e non, spesso non lineare, e quindi meglio dirlo proprio per evitare, diciamo, bischerate. Insomma, se oggi dico una cosa che poi domani viene smentita dai fatti o superata per importanza da qualcos'altro, sapete che la trasmissione l'ho costruita il mercoledì 23, giorno nel quale ho il tempo per farlo. Il mercoledì 23 leggiamo appunto che sulla Nazione del 22 esce un articolo che riprende, diciamo, la protesta degli abitanti del comitato di Viale Corsica, che da residenti chiedono all'amministrazione delucidazioni su quelle che saranno le sorti della palazzina che appunto ha ospitato per quasi 10 anni l'occupazione dei compagni e delle compagne di questa ricca esperienza, da tutti i punti di vista, ricca di socialità, ricca di incontri, ricca di iniziative nel quartiere e fuori dal quartiere, e ora è in qualche modo stata smobilitata, perlomeno dal punto di vista dell'autogestione di quello spazio. Dice la Nazione: Corsica, ora protestano i residenti, lettera al sindaco, che ci farete? Il comitato: non vogliamo che quell'immobile resti vuoto e faccia la fine dell'ex Galileo o del Poggetto. Prima lo sgombero del 15 marzo del centro sociale in Viale Corsica, poi le proteste che per giorni hanno creato disagi nel quartiere e infine la manifestazione particolarmente violenta di sabato scorso, che ha visto sfilare centinaia di anarchici per le strade danneggiando vetrine e rovesciando cassonetti. Ora in Viale Corsica, quasi all'ingresso del sottopassaggio fra via Carlo Bini e piazza Dalmazia, la palazzina colorata dagli occupanti è tombata con porte e finestre chiuse per impedire che altri possano tornare a occupare il piccolo stabile. Questo ovviamente è il cappello che la Nazione fa a questo articolo. Fino a qui nessuna delle parole che abbiamo letto, e che sono evidentemente di esplicita e forte condanna rispetto sia al centro sociale, alla sua vita, alla sua diciamo identità e anche alla manifestazione, nessuna di queste parole, lo specifico, è della lettera dei residenti e degli abitanti del dintorno di Viale Corsica e del comitato di Viale Corsica che scrive al sindaco. Quindi fino a qui tutte parole di condanna, ma tutte parole riconducibili alla redazione della Nazione, che insomma, se qui si è limitata a qualche piccolo aggettivo spregiativo, sicuramente ha fatto di peggio in altri articoli. Non so se li guarderò per ragioni di tempo o di interesse, ma come sapete, chi vive a Firenze lo sa, la Nazione spesso e volentieri su queste vicende dell'illegalità va veramente a nozze, nel senso che non si risparmiano giudizi abborracciati e condanne esplicite, anche molto 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 forti nell'equiparazione dei movimenti politici, delle occupazioni, delle autogestioni alla peggiore criminalità organizzata. Quindi non c'è da stupirsi di niente. Chi tra voi non fosse avvezzo ai toni e alle modalità della Nazione, con questo comincia a prendere le dovute distanze da tutto ciò che troverà su articoli del genere dentro questo giornale. Però ecco, più interessante invece la parte di ciò che gli abitanti chiedono all'amministrazione. Spente le proteste degli occupanti, è arrivata ora la preoccupazione dei residenti della zona, che vorrebbero sapere quali saranno i prossimi vicini di casa. Così il Comitato dei Cittadini di Viale Corsica ha subito inviato via PEC una circostanziata richiesta al sindaco Nardella e al prefetto Valenti per chiedere, senza troppi giri di parole, che intenzioni hanno. Abbiamo assistito, riferiscono nella lettera, allo sgombero forzato dell'edificio uffici ex torrefazione Nestlé e la sua completa sigillatura con tamponatura di porte e finestre e griglie metalliche saldate. E la storia della palazzina è lunga. Questo edificio, spiegano i residenti, era il simulacro di oneri di urbanizzazione del centro residenziale Dalmazia, eseguito dalla Margheri Costruzioni, e che sembrava dover essere destinato ad un asilo nido, mai realizzato. Dopo alcuni anni di abbandono, un gruppo di giovani organizzati in collettivo avevano occupato il fabbricato. La preoccupazione ora è che, dopo 12 anni di occupazioni che si erano di fatto tramutati in una convivenza possibile, per la palazzina si apra un destino di nuovo abbandono. Non vorremmo che questo intervento di sigillatura comporti un ulteriore abbandono e decadimento della nostra zona di residenza, visto che nella zona, trattata come periferia a servizio e riserva della parte turistica e pregiata della città, già ci sono marciapiedi impraticabili, il servizio di nettezza urbana frettoloso ed inadeguato, gli interventi edilizi prevalentemente speculativi e peggiorativi in rapporto alla vivibilità, con il traffico veicolare che la fa da padrone e senza aree o percorsi pedonali decenti. Insomma, l'uso, per quanto illecito, dell'immobile aveva almeno allontanato presenze e fatti di criminalità, invero favorito da uno scarso controllo pubblico del territorio. Fatte queste premesse, i cittadini chiedono di sapere il motivo dello sfratto dell'edificio di Viale Corsica 81, così come eseguito senza alternative utilizzazioni. Memori della disastrosa esperienza dell'ex Galileo o di altri edifici in abbandono come il Poggetto, gli stessi abitanti chiedono di sapere come sarà garantita la manutenzione dell'edificio tombato e della sua area di pertinenza, con relative alberature ad alto fusto, in modo da evitare pericolosi ammalamenti, getti di materiale o uso criminoso. Da Palazzo Vecchio è arrivata per ora una risposta parziale. È vero che all'interno di una convenzione urbanistica il privato si era impegnato a realizzare questo immobile come onere di urbanizzazione, per poi cederla al comune e realizzare un asilo nido. Ma la cessazione al comune non è mai avvenuta e nel frattempo il comune ha incassato la polizza fideiussoria di circa 1.200.000 di euro e li ha utilizzati per realizzare l'asilo in un'altra sede. Ora la palazzina deve comunque essere ceduta al comune e avrà una destinazione pubblica, uffici di quartiere, biblioteca, centro anziani, è tutto ancora da decidere. Questo è l'articolo della Nazione che, al di là appunto di quello che la Nazione diceva, però ha quantomeno il merito di riportare molte delle dichiarazione delle parole di questa lettera del comitato degli abitanti di Viale Corsica, comitato che sicuramente aveva un buon rapporto con l'occupazione, lo dicono anche esplicitamente che quella dell'autogestione, pur nella illegalità, però era stata un'esperienza di convivenza possibile. Sicuramente gli abitanti di Viale Corsica hanno apprezzato la vita e le iniziative degli occupanti per quanto riguarda l'autogestione dell'area cani, per quanto riguarda il periodo della pandemia, in cui quell'area cani era di fatto l'unico giardino aperto della zona, quindi un luogo in qualche modo dove la pandemia e le restrizioni che con questa erano state imposte, di cui quella sull'uso degli spazi aperti molto 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 discutibile da un punto di vista della tutela della salute, più che altro una misura accessoria e un'imposizione che niente o ben poco aveva a che vedere appunto con la tutela della salute, questo lo abbiamo imparato col tempo. E invece in Viale Corsica, grazie all'esistenza dell'area cani e dell'area autocestita, abitanti e occupanti sono riusciti ad avere dei momenti all'aperto, dei momenti di socialità minima, e che questo sicuramente ha fatto sì che gli abitanti apprezzassero una volta di più il lavoro e l'iniziativa degli occupanti, che già avevano avuto modo di apprezzare durante la difesa degli alberi dai tentativi di taglio praticati dal comune, tentativi di taglio che poi si sono trasformati in tagli effettivi, ma che avevano visto un momento di importante e interessante unità tra occupanti e abitanti della zona, che appunto avevano formato il comitato. Quindi questo per dire che, arrivati alla fine delle cose, gli abitanti stessi chiedono all'amministrazione: ma perché avete chiuso questo immobile sul quale non sapete minimamente cosa farci? Perché lo avete sgomberato? Nelle parole degli abitanti non c'è alcuna condanna della manifestazione o delle iniziative che hanno seguito lo sgombero, questo mi sembra appunto importante e va a testimoniare che appunto c'era rispetto e solidarietà reciproca. Lo dico perché sembra, così a guardare le cronache, dai titoli, dalle foto che vengono messe, la narrazione che tutti i giornali e tutte le testate hanno costruito intorno a queste giornate è quella del gruppo di invasati, del gruppo di come si potrebbe dire, di criminali organizzati, di criminalità comune, di gente dedita per piacere personale alla distruzione della cosa pubblica. Si parla di cassonetti incendiati, vetrine distrutte, cioè la costruzione, l'abitino che viene cucito appunto è di questo tipo. Le foto fanno impressione, ma non tanto per quello che è l'atteggiamento o le pratiche degli occupanti, ma per quello che è lo schieramento di polizia, per cui uno vede le foto dove ci sono, non lo so, lo guardi a colpo d'occhio, 30 poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa, con i Digos, con i caschi in testa, che spostano cassonetti, sirene sullo sfondo, fumo dei lacrimogeni, e ogni volta che guardi queste immagini vai a qualche evento nazionale di un certo rilievo, ti viene in mente, per chi c'è stato, per chi se la ricorda, Genova 2001, il 15 ottobre a Roma, a manifestazioni di un certo peso e di un certo rilievo. E invece qui siamo di fronte a uno schieramento di poliziotti, a uno schieramento di carabinieri che hanno eseguito questo sgombero in maniera da una parte truffaldina, simulando appunto uno sfratto che poi non c'era, quindi per far uscire gli occupanti, e dall'altra poi fatto irruzione nell'edificio, lo hanno tenuto sotto assedio, hanno chiuso il quartiere per impedire l'arrivo dei solidali, e in risposta a tutto questo poi il corteo di sabato lo hanno immediatamente gassato con il lancio di lacrimogeni, cosa e pratica che non è neanche, diciamo, usuale nelle operazioni di sgombero o negli interventi di polizia quando siamo nei quartieri e quando non siamo in contesti di grandi manifestazioni. Invece, pur essendo ridotti i numeri dei solidali, pur essendo tutto sommato una presenza e numeri assolutamente controllabili, la pratica di polizia ha scelto l'uso dei lacrimogeni, che hanno ovviamente fatto show sia di muscolare da parte dei mezzi della polizia, e sia richiamato un'attenzione e hanno dato una percezione del fenomeno a tutti quelli che stavano intorno e che hanno visto salire nubi di gas sotto le loro case, certamente una impressione di un certo tipo. Che questo sia stato una strategia, cioè che hanno cercato proprio di far diventare lo sgombero uno, come ho detto, uno show della protesta, o che più semplicemente gli sia un po' sfuggita di mano o qualcuno abbia sgrezzato nella gestione della piazza, come spesso accade, questo non lo so, e non sarei certo su dove diciamo andare a parare, ma non ci interessa neanche farlo, non siamo qui per dare diciamo versioni definitive o per fare debunking di nulla, però quello che accade è questo. E invece la lettera degli abitanti mi sembra che sia un elemento che aggiunge veridicità e realtà a questa narrazione, andando appunto a spostare l'attenzione dal feticismo del gesto, del casco, dell'impermeabile nero, del travisamento del volto, della vetrina rotta e di quello che è accaduto tra lo sgombero e il corteo, per mettere l'attenzione poi sulla sostanza delle cose. C'era una palazzina che doveva essere ristrutturata dal comune. Il comune non ci ha mai fatto niente. Se non ci ha mai fatto niente è perché considera queste periferie della città a servizio del centro turistico. Gli abitanti lo dicono, e se lo dicono è perché è vero, perché questo è. Siamo tra l'altro nella zona, per chi non lo sapesse, dei lavori della stazione dell'alta velocità, che fino dalla fine degli anni 90 e dagli inizi degli anni 2000 hanno visto una trasformazione della zona ad uso e consumo di questa grande stazione, che poi alla fine è un buco dentro l'area metropolitana, che è costato quasi 1 miliardo di euro ad oggi, nel quale non hanno fatto niente, e che però intorno al quartiere ha comportato sicuramente dei disagi e delle trasformazioni. La prima era gli ex macelli che sono stati smantellati, dove prima c'era il deposito delle biciclette rubate o smarrite. L'hanno smantellato, poi è stata la volta di una scuola che è stata da una parte diciamo demolita per essere ricostruita da un'altra, e poi tutta la viabilità, anche quindi con i parcheggi, col posizionamento dei cassonetti, che è stata rivista più e più volte. Tutto questo per tenere lì questa stazione, che poi non si sa neanche se la faranno, nonostante le dichiarazioni di mille e mille e mille anni. E insomma, questa zona che ha visto tutte queste trasformazioni aveva in questa palazzina trovato una convivenza possibile. Mi sembra le parole sono le migliori, le più azzeccate, perché sicuramente non è che le dobbiamo nascondere, le differenze di vedute, le differenze anche anagrafiche, le differenze di approccio tra chi occupa e si richiama appunto a un'idea di illegalità di massa e diffusa, e lo scrive come diciamo slogan sui muri di casa propria, e chi invece fa una vita tutto sommato dentro i binari della legalità, eppure trovano il modo di convivere, trovano il modo di far dialogare queste differenze. Pensiamo per esempio a come che il corteo e la manifestazione abbia girato intorno allo slogan di un altro modo di vivere è possibile, per tracciare questa, diciamo, questa volontà di alterità che esprimono gli occupanti e gli autogestori della palazzina di Viale Corsica, che probabilmente è distante anni luce dalle forme di vita che assumono gli abitanti che semplicemente si affacciano sulla via di fronte. Eppure la convivenza era stata possibile. A segnare un successo delle iniziative dal basso che l'amministrazione comunale sicuramente odia, che vive come una spina nel fianco, e che di fronte a tutto questo ora fa finta di voler essere rientrata in possesso della palazzina per fare uffici di quartiere, biblioteca, centro anziani. Ora segniamoci queste cose per vedere quello che succederà. Diciamo che poi l'incalzo di queste lettere qualche effetto lo ha sortito, perché ovviamente quando si parla di occupanti gli possiamo pisciare addosso, e gli facciamo pisciare addosso dalla polizia che entra nella palazzina, come di fatto è successo davvero nelle operazioni di sgombero di Viale Corsica, perché si sa che la polizia è entrata dentro e che qualcuno si è pure divertito a pisciare sugli oggetti personali degli occupanti. Quindi quando si parla di occupanti succede questo, ma se qualche abitante, proprio per le ragioni che dicevo prima, esprime una lettera, allora si va subito un po' in crisi e si sta subito sulle spine, perché si capisce che si rischia di perdere del consenso, e quindi agli abitanti il sindaco e l'amministrazione ha cercato di rispondere, ha risposto così, con queste promesse più o meno vere che saranno da verificare nel tempo, e ha risposto anche a Controradio facendo un lungo discorso. Chi vuole o è curioso può andarle a risentire, può guardare per esempio il sito di Controradio. Ora non sto a segnalare link perché i link sono irripetibili spesso e volentieri, quindi lo cerca su Controradio col motore di ricerca interno, cerca Corsica, sgombero, Nardella, comitato, insomma con la parola, sicuramente con la parola chiave Corsica qualcosa viene fuori. E insomma, dentro una lunga intervista che aveva a che fare con l'urbanistica, la pace e tutte le magnifiche sorti e progressive nelle quali il sindaco Nardella è coinvolto e di cui è protagonista, il sindaco appunto diceva che lo sgombero d'altronde non l'ha ordinato lui, ma veniva fuori dal comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. E quindi diciamo, siamo di fronte anche al paradosso di questo nostro sindaco, che se da una parte si vuole convincere di fare da mediatore di pace con Putin e con Zelensky, si convince di contribuire al dibattito globale sulla guerra in Ucraina, e nell'altra parte però lui non può intervenire quando si fa lo sgombero di una palazzina che appunto è di proprietà del comune. Quindi questa è veramente una situazione paradossale che chiaramente nasconde, più che un paradosso, nasconde la malafede, e la nasconde a fatica, perché d'altronde quando è malafede è malafede. Io direi che con questo possiamo fare una prima pausa musicale su questa lunga tirata che ho già fatto, e poi voglio però riprendere la questione dello sgombero utilizzando, o meglio guardandolo attraverso un'altra lente focale che introduco per poi riprenderla, che è quella della legalità e del rapporto tra gli spazi sociali autogestiti e occupati e quello invece di esperienze di comunità, di esperienze di iniziativa, di start-up, di altre forme organizzate che però trovano ragione d'essere in percorsi legali che evidentemente è l'amministrazione che propone, e attraverso forme associative, attraverso percorsi che l'amministrazione stessa studia. Lo dico perché nelle parole del sindaco, nelle dichiarazioni giornalistiche, non era in questo articolo che però aveva un'altra rilevanza dal mio punto di vista e per questo l'ho letto tutto, ma in altre cronache e dentro altri ragionamenti e opinioni legate allo sgombero di Viale Corsica, è stato più volte citato il Lumen, questo locale che nasce sulle ceneri di un'esperienza anch'essa occupata e autogestita che era il Rovo, e credo sia utile e interessante capire qual è il rapporto tra queste due situazioni nelle parole di chi l'esperienza del Rovo l'ha vissuta e che può dire qualcosa di più concreto rispetto alle chiacchiere e alla propaganda con la quale l'amministrazione continua a contrapporre i percorsi nella legalità con i percorsi nell'illegalità. Questa diciamo dicotomia è una dicotomia che ancora una volta lo ribadisco, gli abitanti stessi in questa lettera hanno demistificato e hanno smascherato parlando di una convivenza possibile, e invece i percorsi nella legalità, i cui risultati sono tutti da vedere e da discutere, nascono però dentro percorsi che non sono così nitidi e così trasparenti come l'amministrazione vorrebbe far credere. Facciamo quindi una pausa musicale per poi andare a diciamo indagare questo elemento emerso dallo sgombero di Corsica. Ovviamente in questo, scendendo con l'audio sulla voce e alzando quello della musica, esprimiamo tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà con coloro che sono stati a seguito della manifestazione di sabato 19, fermati, trattenuti e già processati e già condannati. La nostra solidarietà nei confronti di chi ha pagato la volontà di non piegarsi e di alzare la testa. Le forme con cui si alzano la testa si possono sempre discutere, si può essere d'accordo o non d'accordo con un gesto, con l'opportunità di fare una determinata azione o un'altra, del momento in cui la si compie compie, se è opportuno o no, perché le discussioni dentro i movimenti e dentro le lotte organizzate sono sicuramente sempre benvenute, e mai ci sarà la verità legittima, no? Cioè quello che dice si doveva fare questo perché si poteva fare solo questo. Queste sono sempre ricostruzioni postume. Le discussioni ci sono, le differenze di vedute pure, ma da che parte si deve stare è senz'altro netta e senz'altro molto definita. Si sta dalla parte di chi lotta e non dalla parte di chi sgombera, di chi denuncia, di chi fa poi della cosa pubblica un uso ben più privato di quello che fanno gli occupanti, anche se poi sui giornali si va a raccontare e a costruire una realtà rovesciata. Quindi solidarietà agli sgomberati, solidarietà ai denunciati e ai condannati. Musica.
Splende forte a piazza Plebiscito, mi sento rilassato, il corteo è finito. Il sole splende forte a piazza Plebiscito, le sirene, il cellulare, sono mezzo tramortito. A Roberta il mio pensiero, non t'ho neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ma per me cala la notte, sono stato arrestato, l'incredulità, la rabbia, scotennato i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, retaggio del passato. Arriva l'avvocato, sarei presto liberato, qui sconti il magistrato, l'arresto è confermato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ed io rimango al buio scalpitando sbigottito. E ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e ritornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni, con tutti i miei fratelli. Ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il bisogno di piangere costantemente unito alla rabbia, la voglia di lottare liberato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, quel sole che è la lotta del movimento unito, che dal buio della cella non ho visto ma ho sentito nel cuore, sì, il vostro amore, la solidarietà con tutto il suo calore. Ti possono arrestare, la casa perquisire, da quello che ti è caro. Ti possono strappare, ti possono picchiare, ti possono umiliare, ma la lotta dei compagni non la possono fermare, nessun magistrato lo può neanche pensare. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il calore della lotta in galera è arrivato, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fotta il magistrato, si fotta la Nato, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato. La vostra determinazione mi ha scarcerato, e adesso sono uscito, dici è tutto finito. Sono libero, sono libero. Libero, 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 libero. Sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato, pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da genti che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei potuti sorrisi da quei volti di stato. E sono perseguitato, smanio come un dannato, accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì di essere diventato un potuto numerino nelle mani dello Stato. 10 estrazioni, chiamate elezioni, non sei più nessuno, un fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino. Morto vivo in galera in stato di libertà, sono libero,
libero,
sono libero, sono libero, però ma sente schiatta. Libero, 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 ancora libero, 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 libero. Urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito. urlalo sempre finché c'hai fiato, asta sempre la vittoria del proletariato. Urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito. Dico urlalo sempre finché c'hai fiato, asta sempre la vittoria del proletariato unito.
Eccoci, riprendiamo il microfono, siamo tutti vittime di rappresaglia, una delle prime canzoni dei 99 Posse, mi sembrava che nonostante tutto fosse adatta a descrivere un po' questa situazione, compreso anche il riferimento alla NATO, visto che tornano anche venti di guerra. Sicuramente non siamo tra quelli che hanno mai creduto a, come dire, le promesse che con la caduta del muro di Berlino venivano fatte sul fatto che appunto ormai sconfitto l'asse, no, meglio, allora non si parlava di asse del male, l'asse del male è venuto dopo, ma sconfitto insomma l'impero del male, che era quello dell'ex Unione Sovietica, che certamente noi non rimpiangiamo, ma di cui dobbiamo in qualche modo riconoscere una minima, seppur minima, alterità rispetto al blocco atlantico a guida statunitense, insomma, proponevano che sarebbe finita la guerra perché non c'era più bisogno di combattere il comunismo nel mondo. Ecco che 89-90 cade il muro di Berlino, si esaurisce l'esperienza dei paesi del blocco sovietico, e nel 91 c'è già la guerra del Golfo, quindi questa dimostrazione ulteriore che se il cosiddetto impero del male, che era quello dei paesi ex socialisti, non era certo il paradiso, dall'altra parte coloro che li avevano sconfitti, superandoli anche dal punto di vista della potenza militare oltre che economica, non erano certo degli angeli. Non erano degli angeli nel 91, non erano degli angeli con, appunto, con la guerra del Golfo, non lo sono stati con la ex Jugoslavia nel 99, non lo sono stati con gli interventi in Libia, non lo sono stati con gli interventi in Iraq e in Afghanistan nei primi anni del 2000, finanziati e rifinanziati varie volte, non solo da Berlusconi e dalla Casa delle Libertà, ma anche dai governi di centro-sinistra dell'allora DS, con Romano Prodi tra i primi frontman di quel centro-sinistra che si diceva già europeista. E non lo sono certamente oggi, quando insieme a Putin, non diversamente da lui, rappresentano un blocco di interessi che è sullo sfondo di questa guerra e di questa crisi, che soprattutto sta producendo, e questo lo sappiamo con certezza, milioni di profughi. Si parla di 2 milioni di profughi dall'Ucraina già ad oggi, sembra le previsioni del UNHCR sono di arrivare fino a 4, questi sono solo quelli che vengono, diciamo, nell'Europa dell'Ovest, cioè quindi in qualche modo arrivano tra di noi, di cui noi leggiamo le notizie sui giornali riferite all'accoglienza, e ci sono poi anche i profughi russi dell'area del Donbass che vanno verso la Russia. Questo è quello che in qualche modo ci arriva, per cui la canzone Rappresaglia ci sembrava utile e interessante per riproporre in qualche modo cose che non vanno nella stessa direzione, perché la storia non va mai dalla stessa parte, ma ci sono delle assonanze e delle similitudini che è utile richiamare in causa per avere un po', come dico a volte, l'occhio lungo del tempo, della storia e della memoria. E su questo aspetto voglio anche andare a richiamare un'altra esperienza, che è quella del Rovo. L'andiamo a ricercare essenzialmente perché durante le fasi dello sgombero di Viale Corsica, che è durato alcuni giorni, è durato anche alcuni giorni sulle cronache, dallo sgombero per arrivare al corteo, poi dopo il corteo i commenti, le discussioni, la criminalizzazione, la macchina del fango per tutto quello che gli è stato attribuito come violenze, come appunto elementi di utili alla criminalizzazione, e dall'altra parte gli è stato contrapposto, soprattutto dall'amministrazione e dal sindaco Nardella, il modello virtuoso degli spazi assegnati, dei bandi comunali e della legalità. in questo gioco, in questo tentativo di contrapposizione tra illegalità cattiva e legalità buona, è stato chiamato in causa l'esperienza del Lumen, questo luogo di socialità, luogo di ritrovo, che appunto nasce però sulle ceneri e sullo sgombero di un'esperienza autogestita che è quella del robo. Io la voglio far riassumere a un compagno, David, che ha partecipato a quell'esperienza. Ci ricorda che se il Lumen c'è è dovuto essenzialmente a un passaggio preliminare, che la propaganda del sindaco, le parole del sindaco non ricordano, anzi escludono e occultano totalmente, e che è la battaglia che questi occupanti e che questi protagonisti dell'autogestione del rovo hanno fatto contro gli spacciatori di eroina, sui quali invece il securitarismo della giunta, il securitarismo delle prefetture non aveva voluto o potuto fare niente. Quello che loro non erano riusciti a fare appunto con il securitarismo lo avevano invece fatto gli abitanti, i compagni e le compagne, i collettivi, l'autogestione della città, che si era impegnata in questa battaglia vera e propria, che aveva avuto dei momenti anche di tensione fisica con degli scontri non da poco, e che poi ha portato alla vittoria degli occupanti, che dopo aver vinto contro lo spaccio, gli spacciatori e la loro criminalità organizzata, hanno però dovuto soccombere di fronte alle forze dell'ordine che erano state mandate proprio dal comune di Firenze per lo sgombero del 2019. Sentiamo David a riassumere questa esperienza e poi ne riparliamo dopo.
Salve a tutti, tenterò di essere breve. La situazione è che via del Guarlone c'era questo luogo che noi poi abbiamo ribattezzato il Rovo, che chi era infestato di rovi era un ultimo gioiellino di quelle che erano le case coloniche con terreni ammessi prima che la speculazione portasse via tutto. Il luogo era diventato un centro di riferimento di una banda di spacciatori formata da circa 10 persone che utilizzavano una casa colonica che si affaccia in via del Guarlone, un posto molto defilato, per spacciare direttamente e comodamente dal primo piano. Logicamente i vicini hanno tentato negli anni di denunciare, di chiamare le forze dell'ordine, ma ciò non è servito a nulla, e poi siamo entrati in gioco noi, iniziando da prima a ripulire dai rovi, a rimettere in produzione i terreni. Poi dopo c'è stato uno scontro diretto con gli spacciatori a seguito delle varie loro minacce e ripercussioni di strattonare una compagna, e il collettivo dalla mattina alla sera ha organizzato una manifestazione non autorizzata con corteo dal Guarlone fino a Coverciano, dove c'era il secondo punto di spaccio, dove c'erano gli spacciatori. C'era più di 100 persone a questa manifestazione. È doveroso dire che grazie al nostro impegno siamo riusciti a mobilitare addirittura il campo Rom accanto a noi, che non ce la faceva più a sopportare questa situazione di degrado. E cosa ancora più importante, su cui metto l'accento, è stato i vicini di classe media si sono mobilitati con noi dalla disperazione, cosa rara, come sappiamo purtroppo, dell'italiano medio. Quindi io non vedo tutta questa legalità, che non è esistita fino a che in realtà è stata portata da noi miseri militanti a rischio della nostra incolumità, a rischio della nostra incolumità, di un periodo dove abbiamo subito negli anni almeno 4 incendi, e almeno per 4 volte siamo riusciti a rimettere in piedi la casa, a rintonacare, a ricostruirla. Addirittura i ponteggi a spese nostre, addirittura abbiamo tolto l'amianto a spese nostre, addirittura un compagno che aveva a disposizione un trattore l'ha messo a disposizione, e per i detriti che c'erano si è dovuto anche varie volte ripagare le gomme del trattore. Sono state delle spese che abbiamo fatto noi, a prescindere da quello che viene considerata la legalità di tale Nardella e del Lumen, che non è esistito fino a che non c'è stato il momento del bando. Quindi tutta questa falsità che sono state montate su, noi non ne riconosciamo giustamente, la realtà è stata diversa. Vorrei mettere l'accento un'altra volta su una cosa importantissima, importantissima. Noi avevamo ospitato dei rifugiati palestinesi, rifugiati politici palestinesi, e nel frattempo è stato fatto un documentario sulla vita di un compagno palestinese, Abdallah Azizi, no? Che il documentario è stato pluripremiato in varie parti d'Europa e si chiama One More Jump. E quando il regista Emanuele Gerrosa è andato a presentare il documentario in anteprima a Firenze al Festival dei Popoli, ha esordito così dicendo: abbiamo trovato una situazione a Firenze uguale a quella che soffrono i palestinesi a Gaza, perché questo era degrado, era un degrado assoluto, ed è stato riportato da noi e non dalle forze dell'ordine, assolutamente nel Lumen, che tra l'altro ci chiediamo un'altra cosa. Noi avevamo un progetto di rimettere in funzione il frutteto, di rimettere in funzione i terreni che avevano una vocazione ortofrutticola. E dov'è finito tutto questo? Dov'è la legalità? No? Più travisato di così no, non lo sappiamo. Questa situazione orwelliana si è trascinata ad oltranza, e vediamo che il signor Nardella ha imparato bene la lezione, diceva Himmler: ripetere una bugia 110.000 volte poi diventerà realtà. Ecco, noi siamo qui, io sono qui, a dire che tutto quello che loro hanno tentato di, diciamo, mascherare, perché non hanno creato nulla, non esiste. Se qualcuno vuole andare a prendere un aperitivo, può andare tranquillamente al Lumen. Se qualcuno invece cercava qual è stata l'origine e la lotta e i movimenti che hanno portato poi dopo a una situazione di logoramento, anche perché dopo 4 anni, 4 incendi, soldi spesi, bonifiche fatte a spese nostre, le forze sono state quelle che sono state. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di non avervi tediato.
No, Davide, grazie, assolutamente, non hai minimamente tediato, anzi, credo che sia stato molto interessante per chi non c'era o anche per chi c'era, comunque ricordarlo e chiamarlo in causa. Quello che è successo, insomma, con Rovo è una storia che purtroppo l'abbiamo vista succedere tante altre volte, quella di battaglie che vengono condotte in prima persona dai compagni e dalle compagne, che ci mettono di tutto, compresa la propria incolumità, come hai più volte detto e ricordato, e hai fatto bene, per poi vedersi togliere tutto, non tanto da coloro con cui hanno combattuto, in questo caso gli spacciatori, ma direttamente dall'amministrazione comunale, che ecco come ti sa premiare per l'impegno civico e sociale che ci hai messo e che ci avete messo. Quindi in questo non c'è una condanna a chi gestisce il Lumen, a chi ci va a prendere un aperitivo, che come giustamente hai detto lo può fare. In questo però c'è la volontà, la voglia e anche la giusta tensione, la giusta rabbia che si è sentita trasparire dalle tue parole nel tuo intervento, di chi ha lottato e di chi ha partecipato a questo livello alla vita civile e collettiva, e si vede poi bistrattato in questa maniera da chi dovrebbe invece avere il compito di, come si può dire, rappresentare, mettiamola così, rappresentare la cittadinanza e tutti coloro che ne fanno parte. Quindi questo era un po' per ricordare quella che è stata l'esperienza del Rovo, purtroppo finita nel 2019. Te dici, hai chiuso dicendo giustamente che le forze sono quelle che sono. Non dimentichiamo anche che poco più di un anno dopo è arrivata anche la pandemia, che sicuramente sui percorsi di aggregazione e sui percorsi di autogestione non ha certo permesso, insomma, se non fermato tutto, non ha sicuramente aiutato per ripristinare o per rimettere insieme dei percorsi collettivi che sappiamo essere faticosi. Quello del Rovo sicuramente lo era stato, provato proprio in questo scontro con gli spacciatori, senza alcun ausilio da parte delle amministrazioni pubbliche né delle forze di polizia, mettendoci tutto dal basso, compresa, ripeto ancora, la propria incolumità, e poi per essere traditi da coloro che l'hanno sgomberato con la forza pubblica e poi farne un bando per raccontare in giro che il robot non è mai esistito, che esiste il Lumen come se fosse piovuto dal cielo per iniziativa e per intelligenza amministrativa di questa giunta che per propria grazia e gentile concessione ci dà degli spazi. No, il robot è quello che ora è il Lumen, è stato strappato a una situazione di degrado gravissima in mano a spacciatori di eroina e grazie agli abitanti, e quello che c'è adesso non sarebbe nato se non grazie al vostro impegno. Giriamo a questo punto pagina e andiamo a parlare, per andare in conclusione, di un altro piccolo argomento. No, l'argomento non è affatto piccolo, ho sbagliato, più, ma al limite piccolo è lo spazio che trova sulle cronache rispetto, anzi, all'enormità del problema che rappresenta, e è il problema degli sfratti. Lo dice La Nazione di martedì 21 di marzo, sempre dallo stesso giornale. Casa, numeri da incubo, 130 sfratti al mese. L'allarme dei sindacati oggi a Roma per una mobilitazione congiunta. Ogni settimana in città 50 convalide di esecuzioni. Serve un vero sostegno all'edilizia pubblica. Le richieste saranno fatte davanti al Ministero per le infrastrutture. Non è da meno Repubblica. Emergenza sfratti in Toscana. Il 98% non ce la fa più a pagare. Allarme di CGIL, CISL e UIL e sindacati degli inquilini per l'alto numero di convalide. A Firenze 50 la settimana. Entro l'anno dovrebbero essere eseguite 5.500 richieste, nonostante la crisi legata alla pandemia e al caro bollette. Questo è un po' appunto gli articoli che vorrei così puntare l'attenzione almeno su due aspetti, almeno su due elementi. Probabilmente non è un caso se sui giornali esplode, o meglio, più che esplode, viene messo in luce questo elemento degli affitti. Proprio in questi giorni, perché non dobbiamo e non possiamo dimenticare che a seguito della vicenda dello sgombro di Viale Corsica è emerso anche il problema degli sfratti, messo in evidenza dagli stessi occupanti, sia perché giustamente perdevano un centro sociale, come è stato detto, che però non dobbiamo dimenticare che era anche una casa, perché quella di Viale Corsica era un'esperienza abitativa e sociale insieme. Eppure, insomma, si è parlato di sfratti, non casualmente, perché si è tolto la casa a qualcuno che ce l'aveva e che se l'era rimessa a posto, ricostruita, sottraendola al degrado e all'abbandono, come abbiamo avuto occasione di dire e di leggere nelle parole degli abitanti di Viale Corsica che hanno scritto al sindaco. Lo abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione. Se qualcuno di voi si collega adesso, l'invito è a riascoltarla tutta. Detto questo, c'è anche un nesso diretto con le attività, gli impegni politici e sociali degli occupanti e delle occupanti di Viale Corsica, che da tempo si erano impegnati e lo sono ancora, perché stamattina, mentre stiamo facendo la trasmissione, sono in presidio, in picchetto agli Artigianelli in zona San Frediano Santo Spirito a difendere degli sfratti, perché nel tempo si sono impegnati nell'attività di sportello e comitato antisfratto che hanno cominciato a portare avanti attività di difesa dagli sfratti, in termini sia militanti che legali, proprio durante la pandemia, quando nel lavoro di solidarietà che hanno cominciato a fare nei quartieri, non solo quello di Rifredi ma anche quello di San Frediano e Santo Spirito, si sono ovviamente resi conto che, insieme alle questioni legate al reddito che erano messe in discussione in dubbio dalla pandemia e dalle conseguenze della perdita di lavoro, spesso a nero o comunque molto precario, c'era anche l'aspetto degli affitti e della morosità. Quindi questa vicenda è venuta fuori attraverso le cronache e lo sgombro di Viale Corsica, ma non casualmente, secondo me, mi permetto di insinuare, questa dinamica della comunicazione mediatica viene ripresa i giorni successivi, parlandone però attraverso le denunce dei sindacati. Perché? Perché i sindacati, soprattutto quelli confederali, perché sono quelli che parlano, CGIL, CISL e UIL, che lanciano l'allarme e che sono una, diciamo, un... delle strutture in qualche modo legate al potere politico costituito, di cui sempre meno sono elementi di scontro, di contrapposizione e antagonismo, ma invece sono sempre di più lì a reggere, diciamo, il moccolo del potere politico costituito. Per cui, se di questi problemi ne parlano i sindacati, va bene; se ne parlano coloro che invece di sfratti cercano di bloccarli davvero, è bene che non ne parlino. Per cui, siccome il problema esiste e non si può negare, facciamone parlare ai sindacati, facciamo dire a loro le cose che si devono dire, per poi lasciare le cose come stanno. Tra l'altro, come evidentemente succede sempre, dietro a questa questione delle abitazioni e degli alloggi si nasconde anche un'insidia e un pericolo per la città, che è quello della nuova edilizia, perché l'accento è stato messo immediatamente negli articoli sulla mancanza di case popolari, e si va subito a dire che i sindacati andranno a parlare con il Ministero delle Infrastrutture, e questo lascia sottintendere che si voglia costruire nuove case popolari. Noi non siamo certamente contrari alla costruzione di nuove case popolari, ma questo sappiamo che sulla città può avere un impatto, può diventare elemento di nuova cementificazione, quando invece le case ce ne sono tante e forse sarebbe più sensato procedere o a delle requisizioni per emergenza, togliendole non certamente a chi ha comprato la seconda casa per metterla in affitto, ma ai molti proprietari che sappiamo esserci, e ce ne sono a bizzeffe in questa città, cominciare a colpire dove veramente i capitali sono concentrati, applicando così un principio serio di redistribuzione e facendo un uso anticapitalista dello Stato e delle istituzioni. È evidente che per tutto questo serve un cambio di rapporti di forza tra le classi, e per chiudere la nostra trasmissione andiamo con questo a finire e a invitare e a ribadire, a rilanciare per l'ennesima volta l'appello del 26, la manifestazione che si terrà per l'appunto questo sabato, la manifestazione con la CKN, ma non solo della CKN, che è diventata proprio un momento e che vuole essere un momento per rovesciare i rapporti di forza nel paese. Con questo abbiamo detto tante cose e credo per questa settimana tutto. Un grande saluto, sperando di trovarvi a tutti e a tutte nella piazza e in città per la mobilitazione del 26 di sabato con GKN. Ciao!